pictures. Niente? Sì? Ok, buon pomeriggio a tutti, finalmente dopo un lungo periodo un'assemblea consiliare in presenza. Il mio saluto al sindaco e al segretario generale, alla vice segretaria, ai consiglieri e all'esiguo pubblico presente, contingentato in sala, comunque attrezzato dai dispositivi sanitari contemplati nei vari DPCM. Un saluto al pubblico presente, saluto Cagliari, faccio nome e cognome, e un saluto anche alle utenze che dalle proprie abitazioni, dalle proprie sede, in diretta streaming audio, a cui anticipo, e poi magari il segretario dirà qualcosa, che il sistema attualmente in atto a breve sarà integrato con una telecamera per la ripresa anche video. Ecco, in questa seduta mi preme anche attribuire un minuto di silenzio nel ricordo di tutte le persone e in particolare i nostri concittadini che ci hanno lasciato nel periodo anche a causa della pandemia, e tutte le persone, famiglie, l'intero tessuto sociale della Borgata, interessato dalla stessa pandemia in termini di salute, disagio economico e relazionale, auspicando nel contempo, anche attraverso l'azione di contrasto vaccinale in atto, un nuovo momento di rinascita e di crescita complessiva. Rispettiamo questo minuto, gentilmente. Grazie. Segretario, se vuole aggiungere due parole circa la ripresa video.
Sì, buonasera a tutti. Allora, in ottemperanza a quella che era stata la mozione del Consiglio Comunale di qualche mese fa, questa, essendo la prima seduta in presenza, abbiamo dovuto attivare un sistema che per adesso è solo audio, e anche un po', come dire, un po' fatto in casa, in attesa che venga invece installato il collegamento diretto sui microfoni e le telecamere, in modo tale che poi lo streaming avverrà, diciamo, proprio mirato su ogni intervento col microfono. E per questo, diciamo, la registrazione avviene dalla stessa presa, che è quella del computer, per cui, diciamo, è importante non fare rumore nei pressi di quel computer lì, perché altrimenti non si sente bene. E farei l'appello, in modo che...
Sì, quindi diamo inizio a questa normale assemblea consiliare, procedendo all'appello nominale dei consiglieri presenti, a garanzia quindi della regolarità dei lavori.
Ok, prego, l'altra cosa che si voleva dire è che le norme anti-Covid, diciamo, prevedono la possibilità, come era prevista per la verità anche prima, di fare le sedute in presenza, mantenendo l'apertura sull'esterno sempre aperta. Chiaramente il sistema invece di filtraggio dell'aria e di raffrescamento è senza ricircolo, come prevedono le norme, chi interviene, chi ha diritto di parlare, insomma, può farlo anche senza la mascherina. per il momento in cui dura l'intervento. Passo
alla
Casagrande Susanna.
Presente.
Concin Mariano.
Presente.
Dal Fovo Michele.
Presente.
Dalla Brida Danilo.
Presente.
De Vigili Danilo.
Presente.
De Vigili Giorgio, assente giustificato, ha mandato la giustificazione. Franzoi Mattia.
Presente.
Gasperetti Bruno.
Presente.
Girardi Cristian. Kaiserman Alessio.
Presente.
Martinatti Sara.
Presente.
Merlo Nicola.
Presente.
Pellegatti Matteo.
Presente.
Roncador Rosa.
Presente.
Taita Andrea.
Presente.
Tortolo Federico.
Presente.
Weber Marco.
Presente.
Zenari Carlotta.
Presente.
Siamo tutti presenti tranne il consigliere De Vigili, giustificato. Procediamo alla nomina di due scrutatori. Chiedo a Tortolo e Dalla Brida, se può andare bene.
Dalla Brida.
Ok. Diamo inizio allora a questo ordine del giorno che prevede al primo punto la ratifica della delibera di giunta numero 67 del 22 del 4, avente ad oggetto la prima variazione urgente al bilancio di previsione degli esercizi 2021-2023, articolo 175,4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Lascio la parola all'assessore Martinatti. Prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Portiamo appunto oggi in consiglio la ratifica della variazione, della prima variazione al bilancio 2021-2023. Si è trattato di una variazione urgente per realizzare alcuni interventi appunto urgenti aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti negli strumenti di programmazione finanziaria, adeguando così la dotazione di alcuni capitoli al fine di poter predisporre in modo urgente gli atti di impegno della spesa connessi appunto alla realizzazione degli interventi descritti. La variazione, come avrete avuto modo di vedere, toccava più capitoli, però l'urgenza appunto era data soprattutto dall'inserimento sul fronte delle entrate del contributo ministeriale di 332.500 euro e dell'altro contributo ministeriale di 813.717 euro. Questi due contributi, appunto ricevuti dallo Stato, sono stati inseriti sulle spese, quindi sono stati inseriti questi capitoli per le barriere e paramassi tra la Torresella e il Castello e l'altra invece per gli interventi di sistemazione idraulica da fenomeni del debis flow in località calcaree. Inoltre abbiamo inserito quindi sia anche sulle entrate che sulle uscite l'altro contributo dello Stato per l'efficientamento energetico per l'anno 2021 di 70.000 euro. Se ci sono domande sulla variazione o sulla ratifica, insomma, sono a disposizione così come io e anche gli altri assessori. Grazie.
Se qualcuno vuole prendere la parola.
Sì, io avevo un paio di domande e poi una considerazione. Allora, la domanda riguarda delle voci meno rilevanti che ho visto riguardare la videosorveglianza, se non ricordo male, e in particolare mi chiedevo se è possibile sapere già quali saranno le aree in cui verranno installate le telecamere, i sistemi, perché è importante ovviamente spendere i soldi laddove ci sono diciamo maggiori rischi di atti di vandalismo eccetera. Poi ho visto anche una voce relativa a un contributo alle associazioni, volevo capire che tipo di attività vengono finanziate e poi invece una considerazione, ma l'avevo fatta forse nel primo consiglio in presenza, ovviamente non si discute il fatto della messa in sicurezza della montagna sopra mezzo lombardo, perché ci mancherebbe altro, quindi ben vengano questi fondi. Forse varrebbe la pena pensare in futuro, quando ci saranno nuovi sviluppi, ne parlammo a suo tempo a proposito del centro di recupero materiali, di provare a trovare altre ubicazioni, magari anche alla luce dell'accordo fatto con Mezzo Corona, perché quella è una zona che insomma, il dissesto idrogeologico è una brutta bestia, non è che si ferma, quindi il fatto di mettono in sicurezza, va benissimo, ci abitano delle persone, mio fratello ha la casa sul piazzo, quindi ci mancherebbe altro, però io penso che sarebbe cosa buona e giusta e prudenza, quando si pensano a nuove attività, provare a pensare a delle situazioni un po' lontane dalla montagna, perché altrimenti si rischia sempre di inseguire un problema che non so quanto sarà risolvibile, perché certamente si fanno degli interventi, si fanno... Però sappiamo che questi fenomeni sono difficili da contenere, c'è sempre una componente di rischio, ecco. Quindi è un invito alla Giunta a considerare per il futuro, visto che c'è anche questo accordo con Mezzo Corona, non so se si può pensare anche a un livello di collaborazione sul fatto che magari una cosa che può essere fatta insieme, magari trova ubicazione sul loro territorio che è più distante dai pericoli di caduta, eccetera, eccetera. Ecco, queste sono due domande e una considerazione. Ecco, per cui sulle domande magari aspetto la risposta. Grazie.
Prego altri. Consigliere Dalla Brida, prego.
Ho approfittato di questo incontro per rivedermi, diciamo, un po' tutte le voci di bilancio, anche quello di rendicontazione del 2020, e in questa occasione sì, mi sono accorto che appunto ci sono stati degli scostamenti abbastanza significativi su alcune voci che magari, se ci fosse modo di avere qualche piccola descrizione in tal senso, sarebbe opportuna. Mi riferisco in particolare a un paio di voci che sono, mi scusi, vediamo un po', le più significative dal mio punto di vista. Un attimo solo. Ecco, nella missione 12, diritti sociali, politiche sociali, si chiudeva il bilancio dell'anno scorso con un'indicazione di preventivo di 0,31% del bilancio, quando in poi sulla parte invece di valutazione finale risultava esserci un 0,15. Scusatemi, ho stampato i documenti piuttosto piccoli, mi risulta difficile anche leggerli proprio per delle questioni.
Scusa, consigliere, ma sei già sulla rendicontazione o stai parlando?
È il caso di parlarne dopo? È il caso di posticipare questo dato? Ecco. Perfetto. Allora, l'unica cosa che vorrei sapere rispetto al tema in corso è proprio se ci sono già delle progettazioni specifiche in proposito alle barriere, e se queste opere saranno di breve, di veloce realizzazione, oppure se si prevedono dei tempi importanti. Grazie.
Altri che devono prendere parola? Sindaco, prego.
Buonasera a tutti, anche da parte mia, finalmente in presenza. E io, mentre arriva l'assessore Dal Fovo, che è andato a prendersi proprio il progetto della videosorveglianza, per essere più preciso, e volevo entrare un secondo nel merito delle considerazioni che faceva il consigliere De Vigili, che sono naturalmente assolutamente condivisibili, mi viene da dire, come primo impatto. È evidente però che su questa, come su tante altre situazioni, perché io ricordo che alcune volte in quest'aula gli anni scorsi si è dibattuto molto anche sul fatto, per esempio, quando si discuteva della messa in sicurezza dell'area sportiva, che sarà uno dei temi che speriamo al più presto potremo affrontare in maniera concreta, qualcuno diceva, per esempio, ma sarebbe il caso di spostare da lì, per esempio, invece la palestra, il circolo tennis, la bocciofila, tutto quello che lì c'è, per spostarlo naturalmente altrove, in una zona magari appunto che non sconta le problematiche che in quella zona invece sono assolutamente importanti. Naturalmente torniamo sempre sul tema delle risorse un po', nel senso che paghiamo oggi una programmazione urbanistica non certo eccellente fatta nei decenni scorsi, mi viene da dire, soprattutto insomma a cavallo degli anni 80 e 90, dove insomma anche a mezzo Lombardo c'è stata una forte speculazione edilizia. Mi verrebbe da dire insomma che è sufficiente salire al Belvedere o salire in Faucheur alla Croce e guardare il nostro paese per vedere anche come sotto il profilo urbanistico insomma non ci sia stata uno sviluppo coerente dell'abitato, ma ci sia stato evidentemente uno sviluppo a chiazze in funzione probabilmente di dove andavano gli interessi in quel periodo, mi viene da dire, anche mi sembra anche abbastanza evidente da una prima occhiata. È difficile naturalmente oggi mettere rimedio a questo, perché abbiamo vissuto un'epoca in cui ogni paese, dal più piccolo al più grande, si costruiva la caserma dei Vigili del Fuoco e veniva finanziata perché le risorse c'erano, si costruiva il campo da calcio, si costruiva la palestra, si costruiva evidentemente tutta una serie di strutture pubbliche che evidentemente oggi noi ci ritroviamo, che dobbiamo anche manutentare e mettere in sicurezza, perché quello credo che sia il compito primario di ogni amministratore. E naturalmente oggi immaginare di andare ad una rivoluzione urbanistica in un certo senso, per dire cerchiamo di evitare, ma possiamo parlare anche di residenzialità, insomma giustamente abbiamo mezzo paese, tre quarti di paese che si trova sotto la montagna, quindi rispetto a questa considerazione, ripeto, seppur condivisibile, immagino difficile oggi poter trovare come risposta lo spostamento, diciamo così, in una zona più sicura di quello che oggi è in una zona a rischio. Probabilmente dovremo continuare a cercare di mitigare al massimo quel rischio, di cercare di ridurre al minimo quel rischio e di tenere sempre monitorata, naturalmente, la situazione, sia sotto il profilo di quello che riguarda la residenzialità, sia sotto il profilo di quello che riguarda evidentemente gli immobili pubblici e gli immobili anche che riguardano la vita sociale della nostra borgata. Rispetto alle progettazioni, poi c'è l'assessore dei lavori pubblici che potrà essere più preciso, però possiamo dire che tutte e due sono avviate, quella che riguarda la parte sopra dell'abitato qua centrale, il primo contributo, il meno cospicuo di 300 e qualcosa mila euro, credo che siamo già allo stato esecutivo della progettazione, quindi immaginiamo che entro l'autunno possano già partire i lavori, mentre invece per quel che riguarda la zona dietro al centro di protezione civile, lì abbiamo una progettazione preliminare già ultimata e abbiamo recentemente, se avete visto anche in giunta, affidato l'incarico per la progettazione definitiva esecutiva. Lì l'obiettivo sarebbe terminare la progettazione e partire con l'appalto entro l'anno per iniziare i lavori la primavera prossima. Però su questo magari poi l'assessore può essere più preciso del sottoscritto, come sul tema della videosorveglianza.
Prego, assessore.
Buonasera. Allora, in riferimento all'appalto, al lavoro delle barriere paramassi, credo che predisponiamo la gara entro la fine del mese e siamo fiduciosi di dare l'affidamento entro i primi giorni di agosto, e per cui sono lavori che dovrebbero durare un paio di mesi e per cui entro la fine dell'estate, settembre-ottobre, il lavoro è eseguito. Per quanto riguarda invece la questione delle telecamere, abbiamo fatto dei sopralluoghi ancora con il vecchio comandante della polizia locale, avevamo visionato delle criticità sul territorio e abbiamo scelto, magari poi gliela faccio vedere, abbiamo scelto nella mappa sei postazioni dove eravamo completamente scoperte, e una è più o meno all'inizio di via Perlasca sopra l'istituto Martini, che copre tutta la via della scuola. L'altro è invece dove adesso andiamo a fare un intervento di attraversamento in sicurezza qui davanti all'ultimo distributore, dove c'è il guerrino, insomma, l'attraversamento lì li faremo due telecamere sull'incrocio che guardano sia la via verso la Val di Non, sia la parte di via Garibaldi, perché lì è un incrocio un po' particolare. Poi le altre le mettiamo, una su via Zandonai, sull'ingresso della campagna, perché da lì entrano e escono e non riusciamo mai a capire, soprattutto adesso nelle attività che sta facendo la polizia locale di verifica su anche spaccio di droga, e per cui serve una telecamera in quel posto, e soprattutto per visionare anche il parco, perché ultimamente, e l'avrete visto, io non ho Facebook, ma mi mandano degli articoli che escono dove i parchi sono sottoposti a... Prego? Via Zandonai, se dove abita Remo De Vigili? lì su quel palo lì che prende l'ing... Cos'è che ho detto? Il palo. Il macello, vai per andare in campagna sul palo della luce all'ingresso. Poi l'altra viene messa fuori dal teatro San Pietro che prende il parco davanti alla polizia locale e poi ripristiniamo Piazza Erbe. Queste sono le l'implemento di telecamere che abbiamo definito col vecchio comandante, ma abbiamo anche condiviso col nuovo.
Altri che devono prendere parole? Consiglier Weber, sì. Premi.
Più che parlare sulle, delle telecamere, sulle quali sostanzialmente non credo ci sia da essere contrari, purché vengano rispettati ovviamente i termini di legge della privacy, ma questo non, credo non serva neanche dirlo. Io volevo ritornare sul discorso di prima, che era quello che ha affrontato Danilo De Vigili, che riguarda lo spostamento di... per capirci, noi non siamo contrari a mettere in sicurezza il paese, e ovviamente non si parla di spostare le case o di spostare... Il paese è lì e quindi bisogna fare quello che si può fare per tenerlo in sicurezza. Il ragionamento è un ragionamento che riguarda quello che si può spostare e soprattutto quello che, in un'ottica anche, secondo noi e secondo me, concentrazione di quelle che sono determinate attività, poterle fare assieme agli altri paesi. Quindi, non so, per esempio, quando parliamo del settore quello in fondo al paese di cui si parla, che viene messo in sicurezza, il centro recupero materiali, si può fare un ragionamento in prospettiva anche con Mezzo Corona, per esempio, perché Mezzo Corona appunto ce l'ha non in un posto sotto la montagna. Quindi il ragionamento è ovviamente in futuro e in un'ottica di cercare di evitare, dove possibile, di mettere delle attività in una zona che comunque è una zona pericolosa e per quanto ci si lavori sopra rimarrà sempre una zona con un certo grado di pericolo. È un po' questo il ragionamento che si voleva fare e sul quale è stato fatto l'intervento. Poi ovviamente le case ci sono, l'ha detto anche il Vigili, cioè, non è che si pretende che le case vengano tirate via e che il paese venga spostato da un'altra parte, questo non mi sembra una pretesa insomma assurda.
Sì, vedo che ha chiesto la parola ancora il consigliere De Vigili.
Concetto, infatti io non parlavo di spostare, ma di pensare in prospettiva futura, cioè quando si deve fare una nuova cosa cerchiamo di capire, insomma ci è già spiegato Marco. No, una cosa su quello che ci ha appena raccontato Michele, insomma io tra l'altro non vivo neanche qui, quindi vi sembrerà strano magari, però ogni tanto su Facebook vedo delle cose, ho letto di atti di vandalismo, per esempio al parco della Brida, no? Allora mi chiedevo, per esempio, tra mettere la telecamera, Michele, davanti al parco dove sono i carabinieri e la finanza, se non era il caso di andare magari in zone dove si sa che c'è un po' più... Ah, lì ci sono. Ah, siccome non l'hai nominato, scusami.
Scusami, abbiamo fatto delle integrazioni, cioè il nostro è, credo che è l'impianto con più telecamere che c'è sul territorio, perché adesso c'è Mezzo Corona che ne fa una ventina, che abbiamo fatto la riunione l'altro giorno, ma Mezzo Lombardo è, con queste ultime, è abbastanza, diciamo, coperto.
Scusa, ignoranza mia, non l'avevi menzionato, allora pensavo che fosse... E invece no, mi rimaneva la domanda sui contributi... Ah, perfetto.
Sesso Kaiserman, prego.
Sì, buonasera. Quello a cui lei fa riferimento sono il capitolo sui 20.000 euro che erano destinati all'attività dei commercianti. È un capitolo che è sempre stato destinato da diversi anni a questa parte all'attività dei commercianti e che in fase di bilancio di previsione avevamo spostato per poterli utilizzare in favore delle attività commerciali. Abbiamo creato un fondo con i quali poi siamo andati a ridurre le spese che erano relative alle tariffe sui rifiuti, per venire incontro per quello che si poteva ai commercianti, con la promessa chiaramente che poi in fase di assestamento avremmo rimpinguato quel capitolo di quei 20.000 euro che chiaramente siamo andati a togliere in quel frangente lì. Ora li riponiamo nella sua sede originaria. E in più posso anticipare questo, che dopo diversi anni in cui i commercianti fatto in paese non si erano più organizzati con attività promozionali, questa volta sembra che siamo arrivati a un dunque, siamo riusciti a fare più di una riunione organizzativa con lo stimolo che possano ripartire a breve, e già si stanno riorganizzando appunto anche in queste sere con l'obiettivo di fare delle proposte appunto per il prossimo futuro. Si voleva già fare qualcosa adesso per l'estate, ma da quanto mi dicono è troppo impegnativo e per voler partire bene è meglio aspettare un po' di più, quindi stanno studiando qualcosa sull'ottobre, che è un periodo anche in cui loro stessi lamentano magari la scarsità di iniziativa in paese, quindi preferiscono concentrarsi lì. E quindi quei soldi lì di fatto serviranno per appunto sostenere queste loro attività, che mi auguro a breve insomma andranno a presentarci attraverso un programma dettagliato.
Una neo associazione commercianti che era sparita fondamentalmente.
L'obiettivo dell'amministrazione era quello di ricostituire un consorzio. Sulla cosa loro sono un po' scettici, visto il passato, quello che è successo, insomma, sono rimasti un po' scottati per esperienze loro. Quindi per il momento si sono costituiti in un gruppo di lavoro, chiamiamolo così, che si confronterà con noi dell'amministrazione, con la Proloco chiaramente e con il consorzio turistico al quale hanno già aderito in massa, anche in prospettiva appunto della nascente APT, della rinnovata APT, all'interno della quale sarà necessario che la nostra componente commerciale sia ben presente, perché insomma sul territorio della Pianura Italiana la componente dei commercianti, lei sa bene, insomma, sì, sì, quella di Mezzo Lombardo è la più cospicua, insomma, quindi anche in vista di quello era bene e opportuno che si ricostituissero per essere presenti e fattivi, chiaramente.
Va bene, grazie.
Prego.
Grazie assessore. Altri che vado a prendere la parola su questo punto? Non c'è nessuno. Segretario, mettiamo in votazione il primo punto dell'ordine del giorno, la ratifica alla delibera di giunta. Ero rimasta la votazione, scusate. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi con 13 favorevoli e 4 astenuti. Ok, bisogna fare anche la votazione, segretario, dell'immediata esecutività. Sì, perfetto. Favorevoli? Contrari? Astenuti, con la stessa votazione precedente. Allora, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, l'approvazione del rendiconto della gestione 2020. Prego sempre l'assessore Martinati.
Sì, grazie. Signori consiglieri, il bilancio consuntivo costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato, come sappiamo, con l'approvazione del bilancio di previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Il rendiconto della gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili e al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine che operativi di breve e medio termine. Al bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dal Consiglio Comunale in data 30 dicembre 2019, sono state apportate variazioni e prelevamenti con i seguenti provvedimenti: 9 prelevamenti dal fondo di riserva e 20 variazioni di bilancio, di cui 4 effettuate in Consiglio Comunale, una variazione urgente di giunta ratificata poi in consiglio, 5 deliberazioni di giunta aventi ad oggetto variazione al piano esecutivo di gestione e 10 variazioni del responsabile del servizio finanziario. Infine, c'è stato appunto di accertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto 2020, deliberato in giunta il 22 aprile 2021. Per quanto alla gestione della cassa, il fondo al 31/12/2019 ammontava a 1.441.682 euro. Nel corso dell'esercizio 2020 si sono rilevate riscossioni per 13.200.000 euro e pagamenti per 11.470.000 euro circa. Il fondo cassa al 31/12/2020 ammontava ad euro 2.973.668 euro. Veniamo ora all'avanzo di amministrazione. Come abbiamo visto, il fondo cassa al 31/10 ammontava a circa 2.973.000 euro. A questo abbiamo sommato i residui attivi, che sono pari a 7.193.000, e sottratto quelli passivi, che sono pari a 3.496.000 euro, e anche sottratto il fondo pluriennale vincolato sia per spese correnti, che ammonta a circa 213.000 euro, che in conto capitale, 3.466.000 euro, ottenendo così il risultato di amministrazione del Comune di Mezzo Lombardo, che è pari a 2.989.000 euro. Il risultato di amministrazione, come sapete, è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, determinata in sede di rendiconto, ammonta a 422.000 euro, mentre la parte accantonata dell'avanzo di amministrazione ammonta a circa 1.708.000 euro. Ed è così costituita. Quindi di 1.708.000 euro abbiamo 589.000 euro per fondo crediti dubbia esigibilità, 775.000 euro per fondo rischi contenzioso ed euro 343.000 per il trattamento e fine di rapporto di competenza dell'ente, in riferimento appunto al personale che cesserà l'attività lavorativa nei prossimi 5 anni. La parte invece destinata agli investimenti ammonta a 195.000 euro ed è interamente costituita da economie di spesa su impegni di parte capitali, finanziate da entrate non vincolate. Quindi, tolta la parte vincolata, la parte accantonata e la parte destinata agli investimenti, si parte da appunto un avanzo di 2.989.000 euro per arrivare alla parte libera di 662.796 euro. Ricordo che l'avanzo di amministrazione determinato in sede del rendiconto del 2019 ammontava a circa 1.800.000 euro e che nel corso dell'anno 2020 è stato applicato per complessivi 409.000 euro, con delibere di consiglio del 2 luglio 2020, 5 agosto 2020 e 30 novembre 2020. Venendo alla gestione economico-patrimoniale, invece, nello stato patrimoniale sono rilevati appunto gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. Nel conto economico della gestione sono invece rilevati componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica e in conformità con quanto previsto nel precedente esercizio, nell'ottica appunto della continuità aziendale. Il conto economico è formato sulla base del sistema contabile, concomitante integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica. In merito al risultato economico conseguito nel 2020 si rileva un risultato negativo di 1.576.000 euro. Venendo alla gestione di competenza, il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di 1.443.000 euro, dato dalla differenza tra gli accertamenti di competenza per 16.355.000 euro ed impegni di competenza per 14.912.000 euro e considerando l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 applicato al bilancio 2020 pari a 214.000 euro e il fondo pluriennale vincolato. Passiamo ora alle voci di entrata e di spesa del bilancio consuntivo 2020. Al titolo 1 delle entrate abbiamo le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. Il gettito complessivo delle entrate tributarie è di circa 2.764.000. Il titolo secondo, entrate per trasferimenti, ammonta a 3.505.000 euro. Le entrate extratributarie, il titolo terzo, sono complessivamente 1.500.000. Mentre al titolo Quarto, le entrate in conto capitale ammontano a 3.663.000. Al titolo nono troviamo le partite di giro e per conto terzi, che sono pari a 1.389.000 euro e trovano perfetta corrispondenza nel titolo settimo delle spese. Considerando l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 214.000 e il fondo pluriennale vincolato, le entrate complessivamente del bilancio del Comune di Mezzolombardo ammontano a 16.355.000 euro. Venendo alle spese, abbiamo un totale consuntivo di 14.912.000, suddivise tra il titolo primo, che sono le spese correnti, per 6.299.000, le spese in conto capitali 3.392.000, le spese per il rimborso dei prestiti, quindi dei mutui e le quote capitali, per 149.000. E poi abbiamo appunto il titolo settimo, che è la partita di giro, diciamo conto terzi, che sono appunto 1.389.000 euro, che trovano corrispondenza col titolo 9 delle entrate. L'organo di revisione ha redatto in data 24 maggio 2021 la relazione che avete trovato agli atti e che ha consegnato all'amministrazione senza particolari osservazioni. E con l'occasione ringrazio anche il revisore del Comune, che è il dottor Gabrielli. Concludo questo intervento ringraziando anche la vice segretaria, il segretario e il capo ufficio e tutto il personale comunale per tutto il lavoro svolto in questo periodo e soprattutto per la celerità, insomma, le difficoltà che comunque abbiamo avuto in quest'anno. E un grazie a tutti. Grazie.
Grazie assessore. Se qualcuno vuole prendere la parola in merito, prego, consigliere Dalla Brida.
Riprendo il mio intervento di poco fa, l'intervento fuori tempo. Anch'io voglio ringraziare tutto il personale tecnico che si è evidentemente e in modo assolutamente perfetto ha lavorato questo bilancio, e anche l'assessore al bilancio Sara Martinatti, naturalmente, che non dubito minimamente sia come si dice altamente come si dice preciso, e quindi da un punto di vista tecnico nulla da dire. Evidentemente le mie osservazioni sono soltanto ed esclusivamente di carattere politico e sono vertono su alcuni aspetti che sono stati in qualche modo già discussi in altre occasioni nell'approvazione del bilancio a suo tempo e in ogni modo sarò velocissimo a esprimere. Un paio di questioni mi ha lasciato perplesso. La missione, come si dice, scusatemi davvero per la dimensione dei testi, che ho veramente voluto risparmiare carta e mi sono ritrovato adesso a dover interpretare quel che sto leggendo. Dunque, la valorizzazione, qui c'è una voce della valorizzazione dei beni di interesse storico che è praticamente a zero, un 0,27 del bilancio, praticamente è un tema che non è minimamente considerato diciamo nel bilancio che è stato approvato, e mi ha fatto venire in mente questa cosa, se non era forse il caso di riprendere le famose steli che sono state invece tolte dalle strade di Mezzolombardo e rinnovarle in qualche modo per mettere qualche euro in più in questa voce ed avere un'informazione culturale anche in sito al nostro comune. Questa era una considerazione che volevo fare in proposito proprio all'attenzione rispetto ad alcune voci di questo bilancio. Altra questione è legata agli interventi sulle famiglie, dove qui su una previsione di 0,31% del bilancio si è arrivate ad un consuntivo di 0,15, quindi abbiamo pressoché dimezzato l'intervento in un anno come quello del Covid nel 2020, dove forse un'attenzione in più alle famiglie sarebbe stata da avere. Ancora, nella missione 13, tutela della salute, anche qui c'è un tema che poteva essere considerato, era quello dei defibrillatori, a suo tempo almeno sostenuto e sollevato da parte della minoranza, e che anche qui abbiamo praticamente un zero su tutta la riga, cioè non c'è nessun tipo di investimento in questo contesto. Ora, oltre, oltre a queste voci, ho visto evidentemente anche le spese relative invece all'ampliamento della palestra, alla sistemazione del marciapiede di via De Gasperi ed ancora ai lavori di costruzione dell'autorimessa di Piazza Vittoria, che vediamo come viene, su questa non posso dire nulla, non ancora almeno, non ho visto accuratamente i progetti, quindi non posso esprimermi in tal senso. Invece, per quanto riguarda la palestra, posso ripetere quanto è stato detto poco fa dai miei colleghi legato alla questione della sicurezza idrogeologica, che chiaramente sono stati spesi 211.000 euro per fare un ampliamento, che sicuramente rifare la palestra sarebbe costato di più, ma prendere il problema alla radice e cercare almeno di risolverlo in termini più definitivi sarebbe stato un progetto, secondo me, alla portata di Mezzo Lombardo, alla portata della nostra cittadina, che dovrebbe avere degli obiettivi un po' più alti che non aggiustare una cosa rotta, ecco. Cioè, questa è una posizione personale che credo sia in ogni modo da considerare, perché tutti noi abbiamo vissuto l'intera infanzia dentro quella palestra, adesso ce la troviamo ancora, come si dice, aggiustata, e naturalmente pur sostenendo lo stesso sindaco l'opportunità di creare delle strategie in proposito allo spostamento dei servizi dalle aree, da un punto di vista geologico, critiche. Ora, considerate questi quattro punti a cui mi piacerebbe ugualmente avere una risposta, penso che posso anticipare da subito che evidentemente non darò voto favorevole a questo genere di bilancio. Grazie.
Grazie, consigliere Dalla Brida. Prego, sindaco.
Grazie presidente, grazie all'assessore Martinatti, e mi unisco anch'io ai ringraziamenti a tutto il servizio finanziario, evidentemente alla vice segretaria, al dottor Rizzi, al segretario, a tutta la struttura comunale. E dopo farò anche alcune considerazioni magari sul bilancio consuntivo 2020 che stiamo approvando. Prima volevo entrare brevemente nel merito delle considerazioni del consigliere Dalla Brida, soprattutto partendo da quest'ultima parte, no? Forse prima mi sono spiegato anche in maniera non esaustiva, quando parlavo di un'impossibilità sotto il profilo finanziario evidentemente di andare oggi a programmare lo spostamento per esempio della palestra, visto che si discuteva di quella poc'anzi, ma non dimentichiamoci poi che Mezzo Lombardo oggi ha uno sviluppo territoriale abbastanza saturo sotto il profilo della disponibilità di territorio, perché noi, e non cambiamo idea su questo, abbiamo sempre detto di non voler toccare possibilmente un metro quadro di area agricola, abbiamo sempre detto, oltre a questo, che crediamo Mezzo Lombardo oggi abbia acquisito delle dimensioni e quindi anche dei numeri come popolazione importanti, che oltre questi andremo evidentemente a dover garantire poi ulteriori servizi, programmare la costruzione di nuovi asili, di nuove scuole, eccetera, eccetera. E quindi non intendiamo nemmeno andare ad utilizzare il suolo, e quando parlo di suolo in questo caso mi riferisco a zona agricola magari secondaria, come potrebbe essere o come poteva essere nelle intenzioni della passata amministrazione precedente alla nostra, per esempio l'area a sud del paese, dall'ex maneggio sostanzialmente della Piccoli Paterna verso sud, verso la zona industriale. Quella è un'area, non è agricola di pregio. Noi su tre varianti al PRG che abbiamo fatto da quando amministriamo non abbiamo mai inserito un centimetro edificabile in quella zona, perché crediamo che se lì ci andasse domani anche la palestra o qualcos'altro, significherebbe che semplicemente che di lì a poco poi si edificherebbe tutta quella zona e si aumenterebbe ancora appunto il carico urbanistico della nostra borgata. Quindi, di fronte da un lato alla impossibilità finanziaria di immaginare, di dire, per esempio io sono uno di quelli che dice una delle cose più sbagliate è stato fare il campo da calcio a nord del paese, ma non mi insogno nemmeno di immaginare di spostarlo, uno, ripeto, per questioni finanziarie, e due, perché non sarebbe facile, per non dire possibile, trovare aree a Mezzo Lombardo dove spostare tutte queste strutture. Di fronte a questa esigenza, io credo che si debba applicare assolutamente, non voglio dire la politica del buon padre di famiglia, ma assolutamente una politica che vada nella direzione di manutentare e ritenere e mantenere efficienti gli immobili pubblici, ma soprattutto mantenerli sicuri, perché per esempio sulla palestra comunale noi possiamo immaginare sicuramente che tra 10 anni magari vivremo epoche diverse in cui torneremo di nuovo a dire che non riusciamo a spendere le risorse che ci vengono affidate. Oggi invece abbiamo il problema contrario, non ci vengono affidate risorse da spendere. Però quando ti trovi con una perizia statica che ti dice che quella palestra per esempio non è a norma sotto il profilo statico e antisismico, sfido chiunque all'interno di questa sala di sentirsi tranquillo nel dire vabbè, insomma, magari la spostiamo tra qualche anno, intanto lasciamo entrare i ragazzini e continuiamo a fare l'attività sportiva lì dentro come se nulla fosse. Io credo che si sia da questo punto di vista evidentemente un obbligo morale prima ancora che politico che imponga a tutti di cercare di mettere al sicuro tutti quelli che sono gli immobili strategici della nostra borgata. Quella palestra è sicuramente un immobile strategico, è un immobile che è stato riqualificato sotto il profilo energetico, ma soprattutto sotto il profilo della sicurezza statica e antisismica. Per cui l'intervento, magari se avremo occasione poi si potrà programmare anche una visita in futuro per vedere come è stata ristrutturata quella palestra oggi all'interno, perché di fatto quando completeremo, e avete visto che c'è nelle nostre intenzioni anche la parte esterna, e quindi completeremo l'intervento con la riqualificazione esterna dell'immobile, si tratterà sostanzialmente di un immobile riqualificato completamente sotto il profilo energetico, sotto il profilo statico, ma soprattutto sotto il profilo funzionale, perché anche all'interno, con i nuovi spogliatoi che sono stati ricavati e con i nuovi campi che sono stati completamente ristrutturati, credo che oggi la nostra palestra veramente è sempre stata una palestra all'avanguardia, devo dire, tra quelle della zona, ma oggi sia assolutamente un immobile che sia degno di questo nome. Non parlo sotto il profilo evidentemente dell'aspetto architettonico, che uno può giudicare naturalmente obsoleto, visto che era caratterizzato dal cemento degli anni 70 quando si costruiva in quel modo, ma sicuramente, ripeto, una volta che sarà riqualificata anche la facciata esterna, sotto il profilo architettonico sicuramente migliorerà, ma quello che ci importa è che migliorerà l'aspetto funzionale, dicevo appunto. Quando poi parlavamo, giustamente il consigliere citava i totem, che io ricordo che lì non ci sono cifre di programmazione, lì ci sono cifre, la fotografia di quello che è stato il 2020 evidentemente, no? Sul 2021, 2022, 2023 avete già visto che qualche idea nel nostro bilancio di previsione c'è anche rispetto alla sostituzione di quei totem. Evidentemente nel 2020 non è stato fatto, non è stato messo a terra quell'intervento. Sulle famiglie posso rassicurare che quello 0,15 dipende semplicemente da tutta una serie di iniziative che a causa del Covid non sono state poi realizzate, in quanto i 3 mesi prima, tra marzo e giugno, e poi comunque la situazione dell'autunno, ha fatto sì che molte delle iniziative che erano in programma, penso anche all'angolo morbido, a tante iniziative rivolte alle famiglie, non siano poi iniziate nel 2020. Ricordo che non rientra tra le politiche familiari che vedete lì, perché altrimenti probabilmente ci sarebbe un più e non una riduzione da 0,30 a 0,15. Noi l'anno scorso abbiamo donato al tavolo della solidarietà, mi pare 30.000 euro, nell'ambito di quell'intervento che avevamo fatto a sostegno dell'attività economico e sociale della borgata, e quei soldi sono finiti esattamente poi in politiche familiari, in politiche di sostegno al reddito, in politiche di aiuto a chi evidentemente aveva delle difficoltà dettate anche e soprattutto in gran parte dalla pandemia in atto. Quindi evidentemente un numero drogato in questo senso, ma per rassicurare che invece l'attenzione al mondo della famiglia e alle iniziative che possano in qualche maniera sostenerlo è sempre stata elevatissima. Per quel che riguarda i defibrillatori, come abbiamo già detto, noi siamo stiamo ragionando con questo privato che li vorrà donare al comune, saranno 3 e quindi quella sarà la progettualità in questo senso, e preannuncio anche quindi il voto di astensione o contrario rispetto alla mozione che ci sarà nel prossimo consiglio, che impegna invece a realizzarne molti di più. Faccio anche 2 considerazioni generali sul bilancio consuntivo che stiamo discutendo oggi in aula. 2 considerazioni generali perché lo dicevamo l'altro giorno in giunta con i colleghi di giunta e di maggioranza, che è cambiato molto, no? Il mondo, il modo anche di amministrare anche nelle piccole borgate come le nostre, perché io ricordo qualche anno fa, quando ho fatto la mia prima esperienza di giunta come assessore allo sport, quando si stilava il bilancio di previsione c'erano risorse sufficienti, evidentemente, non solo per programmare l'annualità, ma anche per immaginare forse cosa fare l'anno successivo o l'anno successivo ancora. E quindi, quando a dicembre di solito, nella peggiore delle ipotesi ai primi di gennaio, si approvava il bilancio di previsione, c'era una possibilità per chi amministrava in quel momento, veramente, innanzitutto prima di fare una programmazione molto puntuale, criticabile sotto il profilo politico evidentemente, legittimamente, però c'era la possibilità di fare una programmazione molto puntuale e importante su quelli che erano gli obiettivi da raggiungere e su come raggiungerli. Oggi noi ci ritroviamo con una situazione per certi versi paradossale, in cui facciamo un bilancio di previsione dove sostanzialmente ancora le risorse che si avranno a disposizione non si conoscono molto spesso, perché anche quest'anno abbiamo approvato un protocollo d'intesa dove la provincia ci ha detto: ma intanto di budget vi diamo questo, poi vedremo a luglio se nell'assestamento racimuleremo qualcos'altro. Quindi un bilancio di previsione, diciamo, che detta le priorità ma non permette di renderle concrete a pieno come si vorrebbe. Ci ritroviamo poi con un consuntivo che diventa la cosa da aspettare con ansia, evidentemente, per quel famoso avanzo che prima l'assessore descriveva quest'anno in 660.000 euro liberi da utilizzare, e dopo diremo qualcosa anche su questo, e poi nell'attesa alla fine di luglio, primi di agosto, dell'assestamento provinciale per vedere se arriva qualche altra risorsa sul budget di solito per le amministrazioni comunali. Fino a 6 anni fa ricordo che il budget veniva distribuito per un quinquennio, quindi ti davano X per 5 anni ti gestivi e decidevi come lo volevi spendere, le risorse anche dell'ex FIM ma anche di altri capitoli erano assolutamente diverse e molto più importanti, e quindi voi capite bene che oggi non voglio adesso sminuire il lavoro della struttura, che è sempre stato puntuale evidentemente anche 10 anni fa, ma una volta l'appuntamento del bilancio consuntivo era in qualche maniera l'occasione per vedere come si era chiuso, naturalmente anche in termini contabili, l'anno precedente, ma poco di più. Oggi ha assunto una valenza invece anche sotto il profilo politico, non solo sotto il profilo finanziario, molto importante, perché noi l'anno scorso, se vi ricordate, con i 450.000 euro circa che c'erano a disposizione dell'avanzo di amministrazione, avevamo deciso, avevamo deciso di utilizzare 450.000 euro dell'avanzo di amministrazione per fare una politica di sostegno alle attività economiche della borgata, alle famiglie, alle associazioni. Oggi abbiamo un avanzo di amministrazione libero di 660.000 euro, vedremo, perché in questi giorni è stata discussa in Cassazione la causa che da qualche anno impegna molte risorse del Comune di Mezzolombardo, e vedremo magari se arriverà qualche novità nell'immediato futuro che ci possa magari liberare, speriamo non impegnare, queste risorse. Però dicevo, adesso la sfida per la maggioranza, ma siamo già al lavoro su questo, è naturalmente il capire come utilizzare quest'anno questo piccolo tesoretto, anche se insomma parliamo di cifre veramente irrisorie per definirlo tesoretto, perché da un lato evidentemente le difficoltà non sono scomparse, quelle delle attività economiche, quelle delle famiglie, quelle dei lavoratori, quelle di chi naturalmente in questa pandemia ha perso non soltanto il lavoro, non soltanto un proprio caro magari, ma anche la possibilità di programmare la propria vita familiare e lavorativa. Dall'altra parte però viviamo un momento, in questo momento diverso, un momento per certi versi che molti auspicano sia di ripartenza, di rinascita, e quindi il lavoro dell'amministrazione del prossimo mese, per arrivare poi all'appuntamento dell'assestamento di fine luglio, sarà quello esattamente di capire che direzione prendere, sapendo che la potenza di fuoco dell'amministrazione è quella di poter dare un piccolo aiuto a qualcuno, magari, che è più un segnale per certi versi che un aiuto concreto, oppure invece decidere di fare politiche di investimento, cioè ritornare alla politica degli investimenti, cercare di mettere a terra più opere possibili, più infrastrutture possibili, più beni da mettere a disposizione quindi della collettività, delle associazioni, del mondo del volontariato, del mondo dell'impresa, e quindi permettere poi a tutto il tessuto socio-economico della borgata di beneficiarne in maniera indiretta e di ripartire in maniera migliore. Quindi questo sarà il lavoro a cui noi ci accingeremo nella prossima ventina di giorni, insomma di qui ai primi di di luglio. Dovremo cercare di capire, ne abbiamo già parlato in una riunione di maggioranza la settimana scorsa, esattamente che direzione prendere, perché se l'anno scorso evidentemente era abbastanza chiara la volontà assoluta di dare un segnale importante anche di vicinanza, oltre che di sostegno, a un certo mondo che stava evidentemente rimanendo particolarmente colpito anche sotto il profilo dei risvolti della pandemia e quindi non solamente sotto il profilo sanitario, quest'anno, ripeto, secondo noi sarebbe importante anche dare un segnale invece di ripresa e di amministrazione pubblica che si mette in qualche maniera in moto per cercare di agevolare anche la vita lavorativa e sociale di tutto il tessuto del Paese. Quindi da questo punto di vista ne discuteremo in quest'Aula, naturalmente con l'assestamento, però questo sarà quello che ci aspetta nel prossimo mese. Però mi premeva dire questo per capire e per dire a tutti com'è cambiata effettivamente la vita amministrativa, la vita politica anche di chi vuole programmare la propria attività politica per la borgata. È cambiata radicalmente in pochi anni ed oggi ci ritroviamo con un tesoretto di 660.000 euro che qualche anno fa avrebbe fatto sorridere, che diventa però magari invece oggi una sorgente importantissima per rendere concrete quelle opere che altrimenti nel bilancio di previsione, come avete visto, penso per esempio alla ciclo pedonale di collegamento con la Rupe, oggi troverebbero la copertura finanziaria solamente per la progettazione e una parte di realizzazione, ma non per il proprio completamento, no? Quindi l'obiettivo è riuscire a rendere concreta l'azione amministrativa anche grazie al sostegno di questo avanzo di amministrazione che spiegava prima l'assessore Martinatti. Naturalmente poi noi rimaniamo a disposizione. Per il momento io vi ringrazio.
Grazie Sindaco. Vedo che ha chiesto ancora la parola, consigliere.
Sì, io no, rispetto alle ultime considerazioni che ha fatto il Sindaco, ovviamente siamo tutti consapevoli della situazione e ci sono, come dire, due ambiti di intervento, lato uscite e lato entrate. Sul lato uscite non voglio entrare perché non ho conoscenza di quelli che sono, diciamo, i fabbisogni della borgata, non siamo in giunta e quindi ovviamente più che altro si può fare un appello a quella della razionalizzazione, perché vanno fatte delle scelte. Sul lato delle entrate, come sapete, avete la nostra massima disponibilità e mia personale per trovare delle alternative. Domani mattina ci troviamo per fare questo ragionamento, ho fatto varie discussioni con amministrazione eccetera, sono dei più informati sui fondi europei dell'emisfero e quindi sono delle risorse che ovviamente non sono lì facili da ottenere, ma possiamo farlo. Io faccio un'altra proposta che faceva parte anche del nostro programma elettorale, è sempre nell'area di recuperare fondi alternativi, che potrebbe essere quello di costituire una fondazione di comunità, che è una fondazione, sapete tutti cos'è una fondazione, no? Qui ci sono quelle bancarie, ma che sono degli strumenti che possono nel tempo favorire l'aggregazione di, in questo caso, beneficenza, donazioni, che i cittadini, facoltosi o meno, mettono a disposizione ovviamente della propria comunità. Io vengo da una zona, la Lombardia e il Piemonte, dove queste fondazioni sono state promosse dalle fondazioni bancarie come Cariplo, hanno attecchito e oggi in provincia di Novara, in provincia di Monza, Brianza, ci sono delle fondazioni che quando c'è qualcuno che lascia un testamento, eccetera, dice vabbè, questa risorsa la lascio alla mia comunità. Può sembrare una piccola cosa, ma vi garantisco che nel tempo può creare un tesoretto. Questa è una proposta che noi avevamo nel nostro bilancio e nel nostro programma elettorale. La metto qui a discussione. Ovviamente, come ci siamo detti anche in quella call, a noi farebbe piacere poi, se queste iniziative le prendiamo insieme, avere anche ovviamente voce in capitolo per dire poi cosa fare con questi fondi, no? Soprattutto se parliamo di iniziative, di progetti che lasceremo in dotazione alla comunità. Quindi secondo me in un momento di difficoltà come questo, visto che si sono messi d'accordo a livello nazionale, trovare un accordo tra maggioranza e minoranza per trovare dei progetti strategici che vanno bene a tutti, su cui concentrare l'attenzione per i fondi europei, eccetera, non troveremo una risposta fra 6 mesi. Però fra un anno sì, cioè non è che abbiamo dei tempi biblici, perché comunque i fondi europei sono messi a bando e nel giro di 6 mesi, 8 mesi arriva una risposta. I bandi poi sono fatti dalla provincia in questo caso. Abbiamo anche il PNNR che, voglio dire, non si è capita ancora la governance, se sti fondi li vogliono spendere a livello nazionale. Però stiamo parlando, mal contati, di 300 miliardi di euro che arriveranno in Italia nei prossimi 6 anni. Quindi, facendo le debite proporzioni, in questo territorio, tra una roba e l'altra, dovrebbe arrivare un miliardozzo. Ovviamente, questo qui non è lì come l'albero della cuccagna, che è il primo che sarà. Però, secondo me, va fatto uno sforzo, e domani saremo qui a parlarne, per mettere l'amministrazione comunale nelle condizioni di provare a ottenerle queste risorse, che ripeto, non sono gratis, nel senso che bisogna fare un po' di sforzo, di fatica, non sono immediate, anche se comunque ci sono degli orizzonti temporali che possono andare nell'arco di un anno, non è che parliamo di 10 anni. E ripeto, noi siamo disponibili, l'abbiamo già detto e lo ripetiamo, a collaborare su questa base, ovviamente trovando quello che può essere un consenso rispetto a quelli che consideriamo dei progetti veramente strategici che possano ovviamente lasciare un'eredità positiva a questa borgata, perché sentendola parlare, sindaco, i finanziamenti vanno proprio in queste direzioni, progetti legati allo sviluppo ambientale, dissesto idrogeologico, energetico, ci sono fondi anche per problematiche sociali come la disoccupazione, quindi bene che il comune faccia degli interventi per aiutare chi, però spesso i fondi europei integrano questa cosa, quindi se si fa un progetto e lo si presenta insieme, 100 arrivano di qua e 100 arrivano di là e si fa molto di più, no? Questo insomma... spero di aver interpretato anche lo spirito dei miei colleghi, perché in momenti di difficoltà è inutile diciamo giustamente farci le pulci sulle questioni, ma se c'è un momento di difficoltà unire le forze per cercare di risolvere i problemi che poi, ripeto, sono... diciamo, ripeto, si sono messi d'accordo a Roma tra Lega e PD, penso che a mezzo Lombardo diciamo, tutti, dovrebbe essere più facile trovare anche un accordo su quelle che sono delle cose importanti da lasciare a sta cittadinanza. Ecco. Tutto qua.
Grazie, consigliere Vigili. Sindaco, prego.
Ma su questo brevemente per... da un lato rassicurare evidentemente perché c'è stata la piena insomma condivisione rispetto anche agli obiettivi di innanzitutto trovare fonti di finanziamento alternative, che sarà uno dei temi importanti del immediato ma credo anche nel medio-lungo termine per l'amministrazione comunale di Mezzo Lombardo, ma non solo. Quindi lo avevamo detto in uno degli scorsi consigli comunali. E di lì poi c'era stata l'assoluta apertura, mi viene da dire, della maggioranza, che poi si è tradotta in un incontro in video call che abbiamo avuto appunto con i consiglieri De Vigili e Zenari, e con la volontà già espressa in quell'occasione naturalmente di trovare una collaborazione su questo. È evidente che da parte della maggioranza oggi, nel momento in cui si decide di creare un gruppo di lavoro che vada in questa direzione, c'è anche l'assoluta responsabilità e consapevolezza che nessuno vuole sfruttare in qualche maniera le conoscenze altrui per poi dire buon grazie, ci hai detto quello che ci serviva, adesso ci arrangiamo. Io credo, noi crediamo che in un panorama ampio come quello che è quello di una cittadina come quella di Mezzo Lombardo, dove io non dico mai a caso cittadina, lo dico perché Mezzo Lombardo ha un tessuto che non è solo agricolo, non è solo economico, non è solo delle attività commerciali, non è solo del terziario, ha un mondo del volontariato importante, quindi ha le problematiche di una cittadina pur avendo 7.400 abitanti. Quindi di fronte, ripeto, a un tessuto così ampio, a 360 gradi, io credo che non faticheremo poi molto a trovare probabilmente più di un'opera sulla quale tutti siamo d'accordo esserci una priorità importante per la nostra comunità. Anzi, se devo fare una battuta, ma spero la prendiate come tale, da parte nostra problemi in questo senso non ce ne sono, è il vostro collega di minoranza che ha palesato qualche problema nell'ultimo consiglio comunale, ma ripeto, questo per noi non cambia nulla, insomma, con chi ci sta, noi abbiamo già detto che ci staremo e domani saremo appunto al lavoro su questo, proprio per cercare di rendere concreto anche quello che qualcuno magari effettivamente, comprendo anche le perplessità per certi versi ogni tanto del consigliere dei vigili in questo senso, perché magari possa sembrare semplicemente un qualcosa di così difficile poi concretizzazione. Invece noi dobbiamo metterci al lavoro evidentemente perché questo si traduca possibilmente prima di tutto nel reperimento di un finanziamento, ma anche poi nel mettere a terra, nel concretizzare un'opera importante per la nostra comunità. Quindi noi crediamo assolutamente in questo e la disponibilità da parte della maggioranza in tal senso l'abbiamo manifestata negli scorsi consigli comunali, l'abbiamo manifestata in quel primo incontro di quel gruppo di lavoro e la ribadiamo oggi e la ribadiremo domani nella giornata di, nella mattinata di lavoro che ci aspetta.
Grazie Sindaco. Breve replica, consigliere Della Brida.
Brevissima replica. Era solo per precisare che quando ho parlato della palestra, evidentemente ne ho parlato in termini semplificativi, non certo per criticare il lavoro di chi ha realizzato quell'opera, evidentemente. Da un'analisi che risulta essere per me impossibile da non fare, evidentemente, come precisava il sindaco, la palestra è degli anni 70, ha dei pannelli che sono di tipo industriale, mi sembrava difficile poter diciamo aggiustare quell'opera e renderla funzionale rispetto agli standard che ci sono attuali. Evidentemente è stata fatta un'opera energetica, è stata fatta necessariamente un'opera statica, perché giustamente, come dice lui, nessuno si prenderà mai la responsabilità di mandare i nostri ragazzi in uno stabile che non ha le caratteristiche per poter essere praticato. Però un'altra cosa c'è da dire, che io credo che noi tutti, la cittadina come chiamata giustamente dal nostro primo cittadino di Mezzo Lombardo, debba essere un po' più orgogliosa e avere, diciamo, la forza di portare avanti dei progetti che abbiano uno spessore e una qualità. Questo è ciò che chiedo alla Giunta e all'amministrazione, di guardare per i prossimi lavori, per i lavori che ci saranno in corso, di avere un'ottica anche di un certo livello, anche da un punto di vista qualitativo. Ecco, questa è l'unica cosa che posso dire. Inoltre, quando si è parlato di bilancio, quando si è parlato di difficoltà, diciamo, di reperire entrate, e noi abbiamo sottolineato come fondamentalmente il nostro comune risultasse nei confronti di comuni analoghi, omologhi, per quanto riguarda il numero di abitanti, per quanto riguarda le dimensioni, con delle entrate inferiori tra il 25 e il 30%, ed abbiamo chiesto se fosse possibile diciamo rovesciare questo concetto, perché chi meno ha, meno può spendere, evidentemente. Come cittadini, avere un 25% in meno di disponibilità economica per spendere in opere pubbliche è in ogni caso una questione estremamente importante. Quindi pongo ancora l'attenzione su questo tema e tutti noi ci mettiamo, come ha spiegato il mio collega De Vigili, a disposizione perché quelle entrate inizino ad avere dei valori che siano più importanti e che possano soddisfare in termini più pieni le richieste della nostra cittadinanza. Grazie.
Grazie consigliere Della Brida. Altri interventi? Sindaco?
Sì. Prego. Grazie Presidente. Due questioni veloci. La seconda la lascio alla fine, che è così anche un'informazione evidentemente. Sulla prima, torno a precisare che quando il consigliere Dalla Brida parla di meno 25% di disponibilità economica rispetto comunque a paesi, cittadine simili alla nostra, mezzo corona, CLES, questo naturalmente, come abbiamo già accennato nell'ultimo Consiglio Comunale, sconta la fotografia fatta in quel momento in questi naturalmente paesi, perché il riferimento in quel caso era mezzo corona, che aveva programmata a bilancio un'opera da 10 milioni di euro finanziata dalla provincia per 3 anni, esattamente il 2016-19 credo, cioè gli anni in cui noi abbiamo ospitato nella nostra palestra, nella nostra vecchia scuola media, la scuola media di mezzo corona. Probabilmente l'avessimo fatta 4 anni fa, avevamo noi 10 milioni di euro spalmati sulla nostra scuola media, o 10 anni fa avevamo noi più di una bella quota, insomma, della parte di altre opere pubbliche importanti che sono state finanziate. In quel momento, nella fotografia del bilancio di previsione 2019, evidentemente, o il 2018, credo fosse che avete preso a riferimento, evidentemente quella era la situazione. Da parte nostra possiamo dire, e non era scontato fino a qualche mese fa, ma ve lo posso assicurare che non era scontato, il fatto di essere riusciti ad ottenere 1.200.000 euro per esempio dai fondi statali, aver ottenuto, credo forse lo saprete già, finalmente il finanziamento degli arredi del nuovo centro culturale per 620.000 euro di contributo, che questo ci permette di fare un grosso passo in avanti nella programmazione della ultimazione di quel centro culturale importantissimo e strategico per la Borgata, sono naturalmente cifre importanti per i nostri bilanci, naturalmente, ma soprattutto ci permettono di realizzare opere che magari fino a qualche mese fa volevamo realizzare, ma non avevamo evidentemente contezza di quello che sarebbero stati i tempi di realizzazione. Per tornare sulla una questione che è cara a tutto il Consiglio Comunale, colgo anche l'occasione per aggiornare tutti i consiglieri su la questione interramento Trento Malé. Se vi ricordate, uno degli ultimi consigli comunali avevamo approvato una mozione all'unanimità per chiedere alla provincia la possibilità di attingere al Recovery Fund anche rispetto alla possibilità dell'interramento a mezzo lombardo. E se vi ricordate, anche noi avevamo in qualche maniera detto che naturalmente, trattandosi di cifre molto importanti e trattandosi in questo caso di cifre importanti non per una zona territoriale ma per noi sostanzialmente, per mezzo lombardo, chiaramente eravamo anche consapevoli delle difficoltà che ci sarebbero state a trovare e a reperire questo finanziamento. E il sottoscritto naturalmente poi ha scritto alla provincia manifestando quella che era l'esigenza dell'intero Consiglio Comunale, allegando la delibera approvata all'unanimità e chiedendo quindi al Presidente la possibilità di attingere il Recovery Fund per questo tipo di possibilità. Abbiamo avuto un incontro con il Vice Sindaco, credo ormai 20 giorni fa, un mesetto fa circa, su tutta una serie di temi, tra cui anche questo. O meglio, l'incontro non verteva su quello, ma il Presidente si era portato la struttura tecnica per spiegarci, per ribadirci quello che avevo già anticipato nell'ultimo Consiglio Comunale e che quindi le risorse provinciali attuali non permettono di investire una cifra così importante su mezzo lombardo, uno per gli effetti che avrebbe accaduta anche su altri territori che vorrebbero la stessa risoluzione del problema, ma due anche per la difficoltà di impegnare il bilancio provinciale per più anni su tipo di risorse come questa. Dall'altra parte ci è stata spiegata dal dirigente Andreatta che purtroppo le regole messe in campo in questo momento dal governo, sostanzialmente dallo Stato, non permettono di attingere ai Recovery Fund per opere come quelle dell'interramento Trento Malé. Ci hanno spiegato, addirittura voi avete visto probabilmente sulla stampa che qualche mese fa era comparsa, l'idea della provincia di attingere ai Recovery Fund per interrare la ferrovia a Pergine. Perché siccome si procedeva e c'era già il finanziamento per l'elettrificazione, si voleva con l'occasione andare anche ad interrare quel tratto di ferrovia. Anche quello è stato negato da parte dello Stato, anche quella possibilità là, perché per il governo sostanzialmente, perché si possa pensare di attingere ai Recovery Fund per opere come questa, l'unico dato interessante e imprescindibile è quello dell'aumento sostanzialmente della capienza di utenza sostanzialmente. Quindi in questo caso potrebbe esserci anche quel beneficio in futuro, ma non è quello evidentemente l'aspetto primario per noi, e per cui ci è stato spiegato che quindi non ci sarà questa possibilità che noi avevamo richiesto come Consiglio Comunale.
Grazie Sindaco. Se altri non chiedono la parola, pongo in votazione scusate, pertanto l'approvazione del rendiconto della gestione 2020. Consiglieri favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Quindi con 13 voti favorevoli e 4 contrari, datemi una mano, scrutatori, ok? Perfetto, perché i conti a una certa ora. Perfetto, possiamo anche votare per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stessi voti. Perfetto. Passiamo allora al terzo punto e ultimo dell'ordine del giorno, che è la gestione associata del servizio di custodia forestale della circoscrizione 16 comuni di Mezzolombardo, Lavis, Mezzocorona, San Michele Adige, Rove della Luna, Terre d'Adige e Asuc di Faedo. Modifica della convenzione raccolta atti privati del comune di Mezzolombardo numero 1901 del 16/12/2019. Espone l'assessore Pellegati, prego.
Sì, grazie Presidente e buonasera a tutti i consiglieri. Come sicuramente avete potuto apprendere dalla documentazione già depositata agli atti, il Consiglio Comunale è tenuto a esprimersi su una modifica alla Convenzione per la gestione associata del servizio di custodia forestale. Come voi sapete, appunto, dal 2015 non esiste più il Consorzio di Custodia Forestale, bensì il servizio di custodia viene gestito attraverso una convenzione. Dal 1 gennaio 2020 è intervenuta una fusione per aggregazione che di fatto ha estinto il comune di Faedo e è stata creata autonomamente l'ASUC, l'Associazione per gli Usi Civici. Conseguentemente, all'ultima assemblea del consorzio di custodia, dove appunto Mezzolombardo svolge il ruolo di capofila, è stato espresso parere favorevole all'ingresso dell'ASUC di Faedo appunto all'interno del consorzio di custodia, rendicontando così gli ettari di superficie boschiva, la ripresa boschiva e le relative ore di servizio per poter parametrare anche i costi di questo. Ovviamente si chiede, come dicevo, il parere favorevole dei consigli comunali, la documentazione agli atti. Se avete qualche domanda, resto a disposizione. Grazie.
Grazie Assessore. Prego, consigliere Della Brida.
Ho letto la convenzione che è stata stilata e mi chiedevo due cose. Prima di tutto, che costi ci sono dentro questo genere di gestione? In termini generali, non mi riferisco ad una valutazione specifica. Immagino che abbiate fatto delle proiezioni, perché ho notato come Zambana abbia il 41% dell'intero pacchetto relativo al controllo forestale. E proprio per questo cercavo di capire come sono divisi i costi su quella convenzione che avete programmato e che genere di impegni ci sono da parte del Comune.
Sì, prego, Assessore.
Sì, grazie. Dunque, se lei analizza l'allegato C alla modifica, vi è una serie di ripartizioni, cioè ogni ogni comune che appunto fa parte della circoscrizione numero 16, che è la parte di nostro interesse, rendiconta annualmente la superficie per ettari, che questa va a incidere sul 30% del costo per ogni singolo comune, la ripresa boschiva, questa incide per il 40% sulle quote fisse, e poi vi è un servizio effettivo, cioè le ore di servizio dei custodi e tutto il resto. Chiaramente si fa un preventivo, questa sera si fa il preventivo e a seguito di consuntivo poi vengono ripartite le relative quote. Come vedrà appunto nella deliberazione della giunta, che abbiamo, nella variazione che siamo andati a approvare, vi è la voce, il capitolo 1552, spese a carico del Comune di Mezzo Lombardo per il servizio custodia forestale 18.471, è appunto la rendicontazione, se non erro segretario, di quello che è il servizio che si è andato a svolgere. Ecco. Chiaramente, come dicevo, il Comune di Mezzo Lombardo svolge il ruolo di capofila e è quello che, attraverso i propri uffici, va a effettuare questa opera di contabilità e gestionale. Ecco. Gli operai, i custodi forestali sono in capo al Comune, adesso stiamo attendendo diciamo così, il concorso e poi l'esito dello stesso che ci porterà ad assumere il terzo custode.
Grazie assessore. Altri che desiderano intervenire? Segretario?
Ma sì, solo perché mi pareva che il consigliere chiedesse grosso modo l'entità della spesa della gestione. La gestione, praticamente i costi sono i costi legati ai tre custodi forestali, quindi spese di personale e dei mezzi, degli automezzi e delle, principalmente diciamo sono questi i costi principali. Quest'anno ad esempio il bilancio si è chiuso a 130.000 euro, no, di costo di questa gestione, però eravamo solo con due custodi, quindi probabilmente, cioè sicuramente, insomma, il prossimo anno la previsione è di 170.000 euro. Di questi soldi però l'80% viene coperto dal contributo provinciale, no? Perché è uno dei servizi obbligatori coperti da contributo provinciale, quindi la suddivisione in realtà in capo ai comuni riguarda quel 20% non coperto dalla provincia. E quest'anno per Mezzo Lombardo è significata una cifra di 18.000 euro. Ecco, sostanzialmente diciamo, l'entità è questa.
Grazie segretario della spiegazione. Prego, qualcun altro desidera prendere la parola o avere spiegazioni? Quindi, vedo che non c'è nessuno, allora metto in votazione anche questo ultimo ordine del giorno, la gestione associata del servizio di custodia forestale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 13 favorevoli e 4 astenuti. La stessa votazione la riproponiamo per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? 13? Contrari? Astenuti? 4, stessa votazione, 13 favorevoli e 4 astenuti. Ecco, non c'è altro all'ordine del giorno, quindi così già metto le mani avanti dicendo che il prossimo consiglio comunque si terrà il 28 alla stessa ora, sempre in presenza.
Stessa ora? 18.30?
18.30, sì, così magari, visto che ci sono mozioni e anche interrogazioni, magari forse la discussione è amplificata. Tanto vi ringrazio, vi saluto tutti e alla prossima. Grazie a voi.